un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui alle 18.38, 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, i titoli del TG2.
La bomba contro la caserma di Milano, fermati due presunti complici del kamikaze libico, nella loro abitazione trovati 40 kg di esplosivo, manganelli, c'è il fanatismo dietro l'attentato. La Procura di Roma indaga per vilipendio al capo dello Stato Antonio Di Pietro e il direttore di Libero Belpietro. Il leader dell'IDV chiede ad Alfano di autorizzare il procedimento. Per il governatore di Banca Italia occorre alzare l'età pensionabile. Il ministro del Lavoro frena. Gli interventi realizzati dal governo sono più che sufficienti. La riforma a crisi superata. Pausa nella pesante ondata di maltempo che ha colpito il centro nord, la prima neve dell'anno in Bianca e il Gran Sasso. Ora timori per il sud, temperature in picchiata.
A proposito di età pensionabile, quando si va in pensione, mi ha colpito molto la notizia della passata settimana in Gran Bretagna, mentre da noi si traccheggia. C'è un dibattito aperto da tantissimi anni. Pensate che il governo conservatore, il prossimo, futuro, forse governo conservatore, aumenterà, lo ha detto il candidato premier Cameron, l'età pensionabile da 65 a 66. Eppure si è in cerca di consensi in questo periodo in Gran Bretagna. I conservatori, che sono l'opposizione, non gliene frega assolutamente nulla e dicono: beh, abbiamo bisogno di aumentare l'età pensionabile già alta rispetto all'Italia. Studio aperto.
Milano, vi portiamo nel fortino dove il kamikaze e i suoi due complici preparavano l'attentato, un intero palazzo di immigrati abusivi. Documento video, così il terrorista parlava pochi giorni fa. Ma al tempo si contano danni e vittime, 4 i morti a Roma, battuta anche la statua della Madonna di Montemario. In Abruzzo arriva la neve, da stanotte termometro in picchiata dappertutto. Giallo di Garlasco, accusa in difficoltà, perizia a favore della difesa e così Alberto Stasi nell'opinione pubblica si trasforma da presunto carnefice a vittima. Ecco i sorprendenti risultati di una ricerca. La Camera sorpresa, boccia la legge che tutela gli omosessuali, scontro in Parlamento. Il PDL serve una riflessione più ampia. Vilipendio al capo dello Stato denunciato.
Bene, 18:40, penso che le accuse di vilipendio nei confronti del capo dello Stato siano una cosa abbastanza ridicola. Di solito queste iniziative giudiziarie vanno a finire nel nulla. Se Di Pietro dice una sciocchezza, caso diverso è quello di Belpietro, che viene indagato per alcuni articoli su Napolitano, sono due cose completamente diverse. Certo, vedere accostato il nome di Di Pietro a quello di Belpietro fa un certo effetto, nonostante il fatto che qui abbiamo criticato anche in maniera piuttosto forte le frasi di Di Pietro, credo che un'iniziativa giudiziaria, vilipendio nei confronti del capo di Stato, non porti da nessuna parte. Ma secondo una persona molto autorevole che fra poco vi presenterò, un grande conoscitore della politica italiana, siamo in una situazione diciamo simile a quella che ha alcune similitudini con gli anni 70, guerra civile.
C'è una guerra civile in atto, è pericoloso perché è incredibile che bisogna solamente avere un certo punto di vista, solamente uno è quello giusto.
Basta. L'immagine di Berlusconi che cade con il dito alzato, un po' come faceva, ve lo ricordate, Saddam Hussein?
Non accettiamo che ci sia un'opposizione di questo tipo nel nostro paese. Vergogna, vergogna, vergogna!
È un ominicchio, un uomo che offendendo Rosi offende tutte le donne italiane.
Siamo in guerra, per cortesia, ogni cittadino si deve mettere un elmetto, uscire e farsi la democrazia fai da te.
Getta via quella roba, procuratevi delle armi e seguitemi.
Caro Giampaolo Panza, buonasera.
Ho sentito questi spezzoni, non so di chi sia, ma è venuto ancora più freddo.
Vabbè, ci sono Berlusconi, Grillo, c'è insomma vari personaggi.
Un fritto misto.
Di Pietro, Franceschini, insomma sono un putpurri di quello che è venuto fuori dalle frasi, diciamo dal dibattito politico purtroppo nelle ultime settimane. Questo cosa significa per te, al di là del valore delle parole naturalmente, del peso delle parole stesse?
Ma guarda, io mentre l'ascoltavo mi veniva in mente un vecchio modo di dire delle mie parti. Io sono di Casale Monferrato. Quando c'era un pasticcio in cui non si capiva più nulla, le nostre madri dicevano le un misupistu. Il misupistu è una parola intraducibile che è peggio di fritto misto, una cosa da cui non si ricava niente, si ricava soltanto il peggio. Ma guarda, io posso dirti questo, che questa intervista che mi ha fatto Aldo Cazzullo per il Corriere di questa mattina, l'abbiamo fatta ieri, sì, ieri pomeriggio, non soltanto così mi dicono è stato l'articolo più cliccato del Corriere della Sera.
Così risulta no? Anche dai dati, si possono vedere su internet i dati.
Ah, non lo so, io non frequento internet e quindi sto a quello che mi hanno detto, che mi ha detto Aldo e che ha saputo direttamente dal direttore, sì, Ferruccio De Bortoli. Ma la cosa che mi ha stupito, e questo per me penso è la prima volta che lo dico, perché oggi mi hanno telefonato in tanti, ma non una radio importante come la vostra, una trasmissione come la sua, caro Cruciani. Mi ha stupito che stamattina, molto per tempo, io sono uno che si alza presto ma accende il cellulare solo verso le 8:30,
sì,
ho ricevuto una quantità impressionante sia di telefonate che di sms, che tutti mi dicevano che questo clima orrendo, che io ho poi riassunto in una serie di date e di ricordi, lo sentivano anche loro, e lo sentivano non soltanto nelle grandi città, ma lo sentivano anche nei piccoli comuni. Un amico mi ha chiamato da un comune veramente piccolo, diciamo della Toscana, che si affaccia al mare, e mi ha detto cioè, sento un odio che si taglia a fette.
Ecco, però quanto è possibile, speriamo di no, che si passi, come dire, dalle parole al clima di violenza che poi c'è stato negli anni 70, perché ci sono due blocchi contrapposti ormai in Italia, che si sono anche stratificati, due blocchi che si odiano, come tu scrivi e come tu dici, cattivi maestri, eccetera, eccetera.
Ma io non credo che entrambi, che uno dei due blocchi, anzi che tutti e due i blocchi, meriti di imboccare una strada come quella di, diciamo, per comodità degli anni 70. Io temo invece un'altra cosa, temo un incidente, temo un fatto casuale, come quando uno in macchina fuma in macchina, pessima abitudine che io non ho pur essendo un fumatore, e poi altra pessima abitudine getta la cicca lungo la strada, mentre continua a viaggiare. Questa cicca microscopica, un centimetro, poco più, finisce in una sterpaglia secca e provoca un incendio. Questo incendio ne provoca un altro. Mi fermo con l'esempio perché mi vengono i brividi. Cioè può accadere qualunque cosa, in qualunque momento, per caso, un incidente, uno scontro che finisce male, una cosa che nessuno immaginava, che in un momento diverso, senza questo clima, non produrrebbe nulla. In questo clima invece può produrre qualunque cosa. Questo io temo.
Ci sentiamo dopo il traffico.
Negli anni 70 niente era casuale. Ecco, diciamo che chi ha iniziato a fare del terrorismo, sia a destra che a sinistra, in quell'epoca aveva deciso di farlo, si è organizzato, ha anche rischiato personalmente, ha dato via a una storia terribile che è durata, attenzione alle date, se prendiamo come data d'inizio Piazza Fontana 1969 e la data finale l'assassinio di Ruffilli, di un senatore, Roberto Ruffilli, senatore democristiano, che era il consulente giuridico di De Mita nell'88, quindi quasi 20 anni, o giù di lì, 20 anni o giù di lì, non mi piace quest'area. Ho detto nell'intervista che sono come questi vecchi cani da caccia, che gli si rizza il pelo sulla schiena. Io ho avuto un cane da caccia, pur non essendo un cacciatore, era un Espagnol Breton, un bretone, quando avvertiva qualcosa che poteva sembrare un rischio, senza nemmeno ringhiare si alzava sulle zampe e vedevo il pelo della schiena rizzarsi. Ecco, io mi trovo in questa situazione, poi mi auguro di sbagliarmi.
Faccio sentire a Giampaolo Panza un Ferruccio De Bortoli stranamente molto arrabbiato, non l'ho mai visto così, eppure è stato direttore di questo gruppo editoriale, diciamo, per diversi anni, dunque ha una certa dimestichezza. Ieri sera all'Infedele, come sapete, De Bortoli è stato coinvolto in una polemica innescata prima da Berlusconi, che ha detto che il Corriere della Sera è un giornale di sinistra, e poi dal gruppo Repubblica, che lo accusa al contrario di essere poco anti-berlusconiano. De Bortoli:
ma perché in questo paese dobbiamo tutti vestire una divisa, un elmetto, e non possiamo invece vestire l'abito civile dei cittadini? Allora, riconosceteci per quello
io
che facciamo.
Su questa storia dell'esercito,
la divisa, insomma, hai sentito il tono, Giampaolo? È strano sentire un Ferruccio De Bortoli così arrabbiato, però la polemica è giusta, perché spesso si appiccica addosso alle persone un'etichetta, una divisa, un timbro.
Ma guarda, io ormai sono vaccinato, perché quando sono usciti i miei libri sulla guerra civile, i miei libri revisionisti, la sinistra ha dato una prova di imbecillità suprema, perché senza nemmeno averli letti mi ha detto che ero diventato fascista. All'inizio la cosa mi disturbava, adesso ho fatto il callo, quindi quello che possono dire i partiti, sia sul fronte del centro-sinistra che sul fronte del centro-destra, non mi tocca più, non mi preoccupa più. Mi preoccupa invece quello che ho detto prima.
E tu da che parte stai in questo caso? Se vuoi, del tuo vecchio, come dire, amico Eugenio Scalfari, oppure di Ferruccio De Bortoli?
Beh, ma l'ho detto nell'intervista di stamane, io sono assolutamente dalla parte di Ferruccio De Bortoli, e la mia intervista mi pare che cominciasse dicendo che io sono, forse l'avevo scritto anche, che sottoscrivevo dalla prima riga all'ultima la replica di De Bortoli a Scalfari. Anzi, oggi annuncio, domani chi ha voglia di comprarsi il libro vedrà un mio pezzo ampio su Eugenio. Perché oggi, nella sua volta, nel replicare al direttore del Corriere della Sera, il Partito di Repubblica, ormai lo chiama così, ha inventato pure una sigla, PREP, Partito di Partito Rep per Repubblica. Ha fatto un salto in più, ha fatto una mossa ancora più azzardata, e cioè, non contento di dettare l'agenda del poveracci, di quei poveracci che guidano il Partito Democratico, che hanno tutta la mia solidarietà umana, perché sono alle prese con un compito immane. E cosa ha fatto Barba Papà Scalfari? Ha detto agli altri giornali: dovete stare ai nostri ordini e scrivere quello che scriviamo noi, altrimenti
non siete democratici, diciamo, non siete abbastanza democratici.
Vi cancelliamo, ecco, non ha usato questa espressione. Ma vi domando, ma allora cosa c'è, il pensiero unico? Berlusconi vorrebbe imporci il proprio pensiero unico. Cosa fa? Anche Repubblica vuole imporci il proprio pensiero unico? So che mi hanno detto che un collega importante di Repubblica, alla sua trasmissione, è sbottato dicendo: ma la Panza scrive delle cazzate. Come dire, il mondo è fatto di cose vere o false, che possono essere giudicate cazzate o meno. Dovete prima dirvi se appunto sono vere o sono false.
Mi pare difficile che l'abbia detto qua, altrimenti sai qui presidiamo.
Ma lo dico per... così per inciso, poi penso che se non mi interessa che cosa possano dire i due blocchi che stanno in Parlamento, si dividono le camere, o quello che c'è nelle camere, parliamo di camere, non stanze naturalmente, Montecitorio, Palazzo Madama, figuriamoci se vi può preoccupare quello che dice un collega di Repubblica.
Berlusconi ha sbagliato con la Bindi?
Berlusconi ma certo che ha sbagliato, ha fatto una battutaccia goliardica che un premier non dovrebbe mai permettersi, però lì evidentemente per il cavaliere la lingua batte dove il dente duole, siamo sempre al tema delle donne. Poi però hanno sbagliato anche i difensori della Bindi, non voglio tirare in ballo lei.
Gli appelli, le magliette.
Ma tutta questa roba, ma è ridicola, ma cosa fate? Che facciamo? Ogni volta che un politico importante dice una sciocchezza, facciamo la raccolta delle firme, i manifesti, le solidarietà, le magliette addirittura.
quello è una cosa ridicola, anche ieri l'abbiamo detto.
Io comincio a pensare che per apprezzare, per capire fino in fondo quel che avviene nella vita della casta dei partiti italiani, bisogna avere un senso dell'umorismo molto forte e bisogna essere disposti a prendere le cose quando sono drammatiche per il dramma che possono innescare, ma quando sono ridicole, dicendolo fanno ridere, sono ridicole.
Assolutamente, grazie a Giampaolo Panza, buona serata. Ciao Giampaolo. Dante, provincia di Roma. Dante, provincia di Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica, velocemente, dica.
Velocissimamente, io già volevo intervenire alcune sere fa sul concetto della libertà di stampa, perché sì, è uscito, penso che l'abbia letto, un articolo sul Times, una paginetta proprio dal titolo Verità inaffidabili. Praticamente i giornali in Italia vengono letti da una percentuale di persone bassissime.
E allora?
Tutti i giornali appartengono a delle proprietà e poi riportava tutti gli articoli sono quasi autoreferenziali fra i diversi giornalisti.
Può darsi. Dunque la conclusione di questo ragionamento qual è, Dante?
E la conclusione poi faceva l'esempio chiarissimo che in uno stesso giorno su Repubblica, sulla prima pagina di Repubblica c'erano tre articoli di commento alla famosa frase non sono un santo, no? Che anche lei ha commentato molto.
Sì, dunque, insomma, arrivi alla conclusione, Dante, che dobbiamo dare la linea al giornale radio.
La conclusione brevissima è questa. Io penso che questo clima troppo avvelenato
sì,
sia legato ad una estremizzazione delle parti e probabilmente un ritorno al proporzionale, ma un proporzionale serio, con uno sbarramento che eviti...
No, Dante, non credo che sia una questione di sistema politico, proporzionale, maggioritario, premio di maggioranza. Credo che sia una questione di cultura politica, che è un'altra cosa. Titoli del TG3.
La Camera boccia la proposta di legge sull'omofobia e Finiani votano con l'opposizione, polemiche nel PD per il voto contrario della Binetti. Napolitano, da anni non sono di parte, sono un uomo delle istituzioni fin da quando fui ministro dell'interno, dialogo sulle riforme costituzionali. Di Pietro e il direttore di Libero Belpietro indagati per offesa al prestigio del capo dello Stato, l'ex PM Alfano autorizzi l'indagine. Fermati due complici del libico arrestato ieri per l'attentato alla caserma di Milano, gli investigatori nessun legame con la jihad. Il governatore di Banca Italia, per affrontare la crisi bisogna alzare l'età pensionabile, non serve, replica il ministro Sacconi. Voto decisivo al Senato americano per la riforma della sanità voluta da Obama, durissima resistenza delle compagnie di assicurazione. Neve, pioggia, mareggiate, 4 morti, un disperso e tanti danni per il maltempo. Gli alberi abbattuti diventano armi micidiali. Proteste in Calabria per il prossimo trasferimento dei bronzi di Riace a Roma per restauri. A Reggio temono una partenza senza ritorno.
Sentiamo anche Sky.
Attentato di Milano, il ministro Maroni parla di azione kamikaze.
Indagini in corso, altri due fermi, gli inquirenti, nessun legame con la jihad.
Lodo Alfano, polemiche continue, Napolitano, non sono mai stato di parte.
Vilipendio al capo dello Stato, indagati Di Pietro e Belpietro.
Pensioni, Draghi insiste in alzare l'età per assicurare la tenuta del sistema.
Sacconi, frena, bastano le riforme già fatte, Marcegaglia, si può fare di più.
Reato di omofobia, la Camera boccia la legge e nel PD esplode il caso Binetti.
Parla l'imprenditore rapinato nel Bresciano, erano delle bestie, caccia a tre slavi.
Olimpiadi, la regione Sicilia candida Palermo per il 2020, ma il sindaco non ne sa nulla.
Totti in azzurro, riparte il tormentone, Lippi apre, è un grande, so che se lo chiamo non dirà no.
Bene, 800 24 00 24, non c'è granché oggi, naturalmente l'invito è sempre quello di chiamare per proporre quello che vi pare al solito numero 800 24 00 24. Iniziamo con una carrellata di Radio Londra.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia, la mia barba è bionda, parla Londra.
Chi c'è oggi a dire la sua nel campo della nuova resistenza anti-berlusconiana? Quelli che pensano che siamo già dentro una sorta di regime fascista, ci stiamo avvicinando verso il ventennio. Naturalmente il solito Di Pietro, evidentemente non gli basta l'incriminazione per vilipendio nei confronti del capo dello Stato, e sentiamolo sempre su Berlusconi e il fascismo.
Per nessuna ragione al mondo l'Italia dei Valori si presterà a quest'altro gioco al massacro, perché con il presidenzialismo Berlusconi vuol far tornare il fascismo, mettere nelle sue sole mani il ruolo di Presidente della Repubblica e di capo del governo.
E di follia in follia andiamo a Cos'è Saramago. Cos'è Saramago, che come sapete ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 98 ed è un acceso anti berlusconiano, il quale durante la presentazione del suo nuovo libro qui a Milano cosa ha detto? Ha detto: Berlusconi deve essere cacciato come si fa con i topi, eh? I topi, avete sentito bene, i topi.
Berlusconi corrompe tutto che tocca.
Berlusconi corrompe tutto quello che tocca. Tutto quello che tocca.
Berlusconi non cade.
Io mi limito ad augurarmi che Berlusconi non cada prima delle prossime elezioni. E che alle prossime elezioni possa non essere rieletto e che gli italiani lo mandino via quasi con un provvedimento sanitario. Come se alla porta di casa vedo un ratto e me ne devo liberare. Si è detto che ho definito Berlusconi in molti modi sconvenienti. Mi permetto di aggiungere questo: ratto.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Restiamo in tema perché abbiamo recuperato l'intervista, che purtroppo è in italiano ma doppiata in tedesco, a una televisione appunto tedesca, ARD di Milva. Milva, anche lei rossa. Dentro sentite un mix.
Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Si vive molto male. Questo è l'ultimo anno che il nostro primo ministro,
im letzten Jahr,
è tornato con il suo governo. Sono tornati indietro. Come delle persone senza conoscenza
politica. Sind praktisch.
Non è intelligente.
Er ist einfach nicht intelligent.
Perché è una persona che si crede superiore.
Er ist ein Charakter, hält sich.
E le zanzare, duro lavoro mi tocca.
Io ho pensato adesso.
Und ich habe jetzt wirklich gedacht, okay, ich werde vielleicht in Zürich oder in nicht.
In Germania io sono stata molto,
ja, in Deutschland war ich.
Amata, perché oggi è veramente insopportabile.
Denn heute.
Oggi è veramente insopportabile. Avete sentito? Forse vado a vivere in Germania, dove sono molto amata. 800 24 00 24 per chiamarci. Dove andiamo? Andiamo a sentire Ferruccio De Bortoli, il quale giustamente si ribella a che cosa? Si ribella all'idea che bisogna far parte di un esercito, l'esercito berlusconiano o anti-berlusconiano. E dunque, io non chiamo Berlusconi il caimano, non lo chiamo caimano. Perché non lo chiamo caimano? Sentite come lo spiega, sempre dall'infedele di Lerner.
Non mi sono piegato, non sono andato a pietire un perdono del caimano, che io non chiamo caimano, perché il Presidente del Consiglio è stato eletto dalla maggioranza degli italiani e quindi io rispetto il voto degli italiani. Tra l'altro, consentitemi, il caimano io lo conosco meno di Eugenio Scalfari, perché io non sono andato ad Arcore, come ci è andato lui con il compianto editore Caracciolo, a chiedere al caimano che comprasse una parte di Repubblica nel momento in cui temeva che a un certo momento De Benedetti avrebbe avuto più potere.
E giù bordata nei confronti di Scalfari l'esercito, eh? L'esercito, non appartengo a nessun esercito schierato in questo momento, De Bortoli.
Ma perché in questo paese dobbiamo tutti vestire una divisa, un elmetto, e non possiamo invece vestire l'abito civile dei cittadini? Allora, riconosceteci per quello che facciamo.
Io su questa storia dell'esercito.
L'esercito, andiamo.
Io non ho mai fatto e non farò alcun endorsement, perché ritengo che la nobiltà di questa professione sia quella di essere al servizio dei lettori e di non essere ascritti ad alcun esercito. Ad alcun esercito! Va bene? Perché comunque guardiamo le notizie e le notizie non le valutiamo sulla base del fatto che facciano il servizio del nostro padrone. Io ho dei padroni. Vorrei sfidare tutti, compreso anche qui il presidente Sallusti, a dire quello che ho detto io dei miei azionisti, loro dei loro azionisti. Okay. Lo facciano. Bene. Se hanno il coraggio di farlo, lo facciano.
E va bene, questo è il direttore del Corriere della Sera, che secondo me ha ragione al 100%, Ferruccio De Bortoli. Dove andiamo? Questa storia ridicola della omofobia, del disegno di legge, non so che cosa era, per aggravare alcuni reati quando c'è appunto di mezzo l'omofobia, è stata bocciata con la Binetti che ha votato insieme al centrodestra le pregiudiziali di costituzionalità. Secondo me l'argomento di quegli italiani non frega assolutamente nulla. Sentite però come l'ha fotografato, come l'ha raccontato il TG3, innanzitutto in questo modo con il conduttore di questa sera.
Cresce la preoccupazione per il clima di intolleranza che si respira nel paese nei confronti degli omosessuali, soprattutto nella capitale Roma. Il clima è preoccupante, tanto che...
Clima di intolleranza che cresce nel paese nei confronti degli omosessuali. E poi naturalmente il servizio sentendo le varie voci della comunità gay.
Ci domandiamo come possono le istituzioni non fare nulla, siamo indignati, ora valuteremo le nostre forme di reazione, sicuramente scenderemo di nuovo in piazza, però c'è bisogno che le istituzioni facciano un atto di responsabilità.
È grande la delusione nella comunità omosessuale di Roma nel giorno in cui il Parlamento affossa l'attivissima legge sull'omofobia. Passiamo il pomeriggio nella Gay Street vicino al Colosseo, dove poco più di un mese fa venivano lanciati alcuni ordigni in mezzo alla folla. Una tranquilla serata di fine estate, nessuno si fa male, ma la paura è tanta ed è solo l'ennesima aggressione nei confronti dei gay, una violenza che non si spiega.
Io non credo che il clima di omofobia riguardi la città, riguarda in questo momento il paese. Contro i gay, contro i migranti, contro le donne, insomma è palese che c'è una certa correlazione, però se ci pensi, verso tutto ciò che non è identico a me.
La notizia più ridicola di oggi però è la candidatura di Palermo alle Olimpiadi del 2020. Avete sentito bene? La terza città italiana dopo Roma e Venezia che si candida. Ormai appare chiaro che l'Italia non avrà le Olimpiadi del 2020 dopo queste buffonate continue. E la cosa curiosa all'interno di una notizia che ha del ridicolo, ripeto, solo immaginare che Palermo possa avere le Olimpiadi del 2020, non so a chi possa venire in mente una cosa di questo tipo, detto con tutto il rispetto per Palermo, che è una città bellissima e straordinaria, però sapete che il punto non è quello. Sapete chi presenta questa candidatura oltre al presidente della regione Sicilia-Lombardo? La candidatura è presentata, sarà presentata ufficialmente dall'assessore al turismo e non so che cosa della regione Sicilia. Questo assessore si chiama Nino Strano e ricordate era quello della mortadella durante la crisi del governo Prodi nel 2008, non fu ricandidato, è stato poi ricandidato alle europee, bocciato e diventato assessore di Lombardo.
Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria, prego, lasci il senatore Gramazio, su, senatore Strano. Senatori astenuti 1, il Senato non approva.
Senatore Strano, diceva il presidente del Senato Marini, con Strano che mangiava la mortadella che naturalmente impersonificava Prodi, insomma Strano mangiava la mortadella. A un certo punto durante un dibattito qualcuno chiese a Berlusconi di non ricandidare Strano, effettivamente Strano non fu ricandidato, poi lo misero in lista alle elezioni europee, non fu eletto, adesso è assessore. Presenta la candidatura di Palermo 2020, una cosa ridicola, ridicola. Mauro da Bologna, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, grazie per avermi richiamato innanzitutto.
Io semplicemente volevo intervenire su questo. Ho sentito una mezz'oretta fa sul GR1 una notizia che mi ha ricordato tanto un parallelismo con Berlusconi, ed è semplicemente questa: il presidente Obama pare che si sia infuriato notevolmente per le critiche continue che la Fox fa nei confronti della politica che lui sta tenendo, tanto che addirittura anche Hillary Clinton è uscita con un comunicato ufficiale dove si stigmatizzava un pochino questa cosa. La cosa mi ha fatto un po' sorridere, perché è quello che succede esattamente in Italia, con la differenza che da questa parte dell'oceano logicamente che urliamo al colpo di Stato e alla mancata libertà di stampa. Dall'altra parte sembra che invece tutto vada bene, perché semplicemente Obama non è Berlusconi. Ecco. Semplicemente volevo sapere che cosa ne pensava, se fa sorridere lei come ha fatto sorridere me.
No, ho letto questa cosa di Obama che ha detto della Fox che è come un partito, no? Una sorta di partito politico, effettivamente le posizioni, è un avversario politico, questo ha detto.
Senz'altro.
Non mi sembra una novità, ecco, rispetto agli Stati Uniti, cioè si sa che la Fox ha certe posizioni, che è legata al, diciamo, non è legata, che Murdoch ha una posizione che è più legata negli Stati Uniti al Partito Repubblicano, però non mi pare di poter paragonare le frasi di Obama a quelle di Berlusconi, o no?
Non so, a me è stato un pochino tutto l'atteggiamento in generale che mi ha fatto semplicemente sorridere. Ci ho trovato un parallelismo, ho provato a telefonare e guarda caso mi avete richiamato. Mi fa piacere perché sono riuscito a salutarla, l'apprezzo tanto.
Grazie, stanno portando avanti una vera e propria guerra contro Obama e la Casa Bianca, così ha detto il direttore della comunicazione appunto della Casa Bianca. Non si tratta di un notiziario che si comporta bene, questo perché la Fox attacca spesso violentemente la politica del Presidente degli Stati Uniti, ma secondo me un paragone non si può fare. Francesco da Ragusa, buonasera.
Sì, buonasera. Intanto volevo fare i complimenti alla trasmissione perché siete veramente
grazie,
bravi.
Però vado al sodo perché non vogliamo né complimenti né grazie di avermi richiamato, perché siete sempre voi che chiamate, poi noi vi richiamiamo per non farvi pagare e aspettare 20 minuti al telefono. Dica.
Allora, semplicemente questo, io volevo dire che i mezzi di comunicazione purtroppo in Italia sappiamo in mano a chi sono.
In mano a chi sono i mezzi di comunicazione? Io non lo so, francamente, se lei me lo spiega mi fa una cortesia.
Semplicemente in mano al governo, in mano comunque a una persona sola.
Ah sì,
sola,
no, non lo sapevo io, non mi risulta.
Ah no, vabbè, mi dispiace. Però riguardo il fatto di una eventuale dittatura in Italia, io dicevo...
Lo dice Milva comunque, che sono tutti in mano a una sola persona, i mezzi di comunicazione in Italia.
Sì, no, ma io ripeto...
Non ha bisogno di Milva per saperlo, evidentemente, lei.
No, infatti, no, io non aspettavo Milva, diciamo.
No, certo.
Semplicemente questo. Credo che ogni dittatura, almeno nella storia delle dittature... sono sempre partite con i mezzi di comunicazione, perlomeno i mezzi di comunicazione hanno favorito moltissimo l'ascesa delle dittature. In Italia io penso, questo è il mio pensiero naturalmente, che siamo in un regime di questo tipo, perlomeno regime a livello di comunicazione, non ancora, non è una dittatura, non lo credo. L'unico mio rammarico, come dicevo alla centralinista poc'anzi, è che in Italia purtroppo manca quello che dovrebbe fare una vera e propria opposizione, perché l'opposizione nostra, anche nel momento in cui è stata al governo e aveva l'opportunità di fare qualcosa per questo paradosso tutto italiano, non ha fatto nulla.
E cosa doveva fare secondo lei?
Beh, come doveva fare? Guardi,
no, cosa doveva fare?
Cosa doveva fare? Indubbiamente fare in modo di levare... non so come, di espropriare magari alcune reti televisive o riassegnare i pacchetti delle televisioni, cioè nel senso, anziché dare tre reti televisive nazionali, come sono quelle che appartengono appunto alla famiglia Berlusconi,
sì.
Ridurre questo, cioè mentre io vinco palla...
Insomma, espropriare una rete televisiva?
No, anche due.
Anche due, cioè, perché?
Anche due, perché, ma semplicemente per mettere...
Perché solo una, l'altra...
No, per mettere il mercato anche alla pari, perché adesso, sì. Ora come ora, io, Pingo Palla, non potrei avere tre televisioni nazionali.
Eh no, certo che no.
È semplicemente questo, è anche un discorso semplicemente...
logico, scusando, un no, discorso scontato.
Forse non giusto, ma anche di antitrust, cioè nel senso, sì. Io ora come ora non avrei la possibilità di poter avere tre reti nazionali come ha fatto Berlusconi, grazie alle amicizie che ha avuto negli anni '80.
Sì. E poi...
E poi dopo questo non lo so, anche la RAI stessa.
No, cosa doveva fare l'opposizione?
Secondo me doveva fare intanto un'operazione di questo.
Vabbè, e questo l'ho capito, poi?
Poi l'altra cosa era un'opera di privatizzazione, scusando il termine che forse non è proprio appropriato, della RAI, perché la RAI non è giusto, secondo parere mio sempre, che faccia sempre da voce o da portavoce al governo di questo momento, cioè al governo attuale.
Ho capito, Francesco. Bene, la ringrazio. Daniele, provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera Cruciani, la chiamavo per l'affossamento della proposta di legge sull'omofobia. Intanto le contesto l'affermazione, è una vicenda, lei ha detto poco fa, una vicenda degli italiani insomma non sono interessati a questa.
Io ho questa sensazione.
Io guardi, le assicuro, faccio parte invece di quella della minoranza per cui l'argomento è molto sensibile, molto caldo. E sicuramente come lei non ritengo vi sia un'emergenza in questo momento, ma non penso vi sia mai stata a riguardo di omofobia, insomma riguardo delle persone gay. Però le dico, come minoranza è frustrante sapere che la politica è sempre molto più indietro del...
Ma di quale minoranza sta parlando, mi scusi?
Prego?
Di quale minoranza sta parlando?
La minoranza gay. Lesbo,
sì, no, ho capito, ma perché qualificarla come minoranza o ghettizzarla in questo modo? Non lo capisco.
No, sicuramente, però guardi, il ghetto, le pareti del ghetto sono state per tanti anni anche un modo utile quando non si poteva parlare liberamente o non se ne parlava sui giornali, non c'erano figure di riferimento anche in televisione. L'autoghettizzarsi era un modo anche per serrare un po' le fila. Ovviamente i tempi sono cambiati, io sono ben consapevole che il mio paese ora abbia posizioni anche molto più aperte, anche lo vedo nella vita reale di tutti i giorni, ci mancherebbe. Però le assicuro, a livello legale, cioè sulla carta, il fatto che noi siamo completamente, continuamente ignorati, a fronte anche di direttive europee che, come dire, lavorano nel senso di apertura, di possibilità, di diritti aggiuntivi, noi qui non ne abbiamo, cioè che sia una sua impressione, una mia impressione, che sia poi magari qualcosa di meno utile certamente di rispetto ad altri argomenti, crisi economiche e quant'altro, però le assicuro che che avere un compagno, non poterlo andare a trovare al pronto soccorso perché sulla carta non sei nessuno e quindi sta nel buon senso dell'infermiere o della capoturno a farti passare o meno, sono esperienze che non sono piacevoli da provarsi, e mi pare che nel 2009 insomma si potrebbe anche cercare di essere un po' più aperti, ma le ripeto,
su questo non c'è dubbio, ma il problema è un altro. Serve o non serve una legge per contrastare certe derive, certi atti, certe cose che sono già punite dal codice? Secondo me non serve assolutamente a nulla. Pare che questa formulazione, che la formulazione di questa legge fosse anche abbastanza generica, dunque io non griderei allo scandalo. Spesso poi queste formulazioni legislative in Italia vengono fatte anche male, cioè, ed è il motivo per cui vengono bocciate. Non credo che ci sia una maggioranza trasversale omofoba in Italia che blocchi queste cose, per quale motivo poi, né che, come sento dire da qualcuno in queste ore, come grillini, c'è il Vaticano che ordina, il Parlamento che approva. Non mi sembra che sia quello che sta avvenendo. La ringrazio. Eccoci, 19.45, 800 24 00 24, in compagnia di Piero Sansonetti, direttore dell'Altro. Buonasera.
Buonasera.
Senta Sansonetti, qui leggo oggi Scalfari, lei fa parte del club di Vespa, parte organica del club di Bruno Vespa, e dunque sarebbe solo per questo etichettato come uno contrario, anti-repubblica, diciamo.
Non l'ha letto?
Io lo dico io. È un po' distratto ultimamente. Si prende. Allora, questi due colleghi, cioè Sansonetti e Polito, poi dice, scrive Scalfari oggi, fanno da tempo parte organica del club di Bruno Vespa ed è evidente che prendono da me tutte le distanze possibili. Cosa ha detto lei di recente su Scalfari, sulla polemica tra Scalfari e De Bortoli?
Ma io avrei preferito far parte del club di De Benedetti, devo dire, perché sa che è più ricco del club di Vespa, però.
Ah beh sì, il club di Vespa ci si va gratis da Vespa.
Sì, invece se fossimo al club di De Benedetti con Scalfari stavo messo meglio, diciamo, però è ognuno che dobbiamo fare.
Come stipendio sicuramente.
Però detto questo, non so, che ho detto male di Scalfari? Niente, ho difeso De Bortoli, forse che era stato perché non so perché c'è questa novità, è che se si lincia un giornalista, a seconda del, se il giornalista linciato è di uno schieramento del, o dell'altro, in un caso o nell'altro è attacco alla libertà di stampa o meno. Io invece ho questa mania che secondo me un gesto fatto uguale da una parte o dall'altra resta uguale, e questo credo che sia l'autotradimento.
Il problema è tutto qui, perché se uno dice, osa dire che magari alcune cose che scrive Repubblica contro Berlusconi non sono giuste, allora uno automaticamente è iscritto al club dei berlusconiani, eccetera eccetera. C'è un po' questa mania in Italia, se lei va da Vespa e secondo alcuni non fa le domande che dovrebbe fare, automaticamente è una sorta di dipendente di Bruno Vespa. Ma è mai possibile ragionare in questo modo? Io non riesco a capire.
Come diceva l'altro giorno, mi pare, Ferruccio De Bortoli, Scalfari sa com'è fatta la Villa di Arcore, io non lo so, lui c'è stato, io no, quindi probabilmente, diciamo, sono io quello più vicino al re.
Al re Berlusconi, però su questo poi Scalfari, su queste visite...
Si aprono queste lotte furibonde, ma insomma il mio giudizio è che si aprono ogni tanto queste lotte furibonde all'interno delle classi dirigenti, che talvolta, come è stato per esempio negli anni 70, come è stato in altri momenti, sono lotte vere su idee diverse di come deve andare avanti il paese. Altre volte sono puramente lotte di potere. In questo caso io credo che sia puramente una lotta di potere, quella fra questi due pezzi di classe dirigente, di cui sicuramente Scalfari è uno degli esponenti più prestigiosi di uno dei due pezzi. Dopodiché, figuratevi, adesso ho fatto le battute, Scalfari è un grandissimo giornalista, uno dei 10 giornalisti più importanti del dopoguerra, quindi ha fatto tante cose, però è comunque molto organico e quindi si appassiona molto quando viene toccata la parte sua, diciamo, c'è una parte della borghesia italiana che pare che sia intoccabile. Il motivo per il quale, adesso scherzi a parte, ce l'ha molto con me lui ed altri, è che quella volta che andai da Vespa, io non so, magari avrò fatto una peste, certe volte uno è più bravo in televisione, certe volte è meno bravo, qualcuno è più bravo di altri, insomma, però io ho fatto una cosa molto grave, perché in quell'occasione, oltre ad attaccare Berlusconi, a dire che secondo me lui violava la libertà di stampa, attaccai il PD, e non si può, e attaccai il PD e attaccai anche De Benedetti, e questo non è permesso, perché in Italia tu devi dire da che parte stai con De Benedetti o stai con Berlusconi, e io purtroppo non sto con nessuno dei due.
Senta, parlando di cose forse un po' più serie, io ho detto magari una cosa forte all'inizio della trasmissione, che questi dibattiti che riguardano la legge sull'omofobia, oggi c'è stata questa bocciatura alla Camera, a me sembrano sempre piuttosto sterili, perché insomma in Italia non c'è un'emergenza di questo tipo, adesso che le dicono le cronache di questi giorni, poi spesso bisogna distinguere tra atti di violenza nei confronti degli omosessuali che non hanno nessuno, sono atti di violenza puri e semplici, che non hanno nessun tipo di collegamento con il fatto che quelle due persone erano omosessuali, quello si scopre magari giorni dopo, e poi c'è qualcuno che dice c'è in Parlamento una sorta di maggioranza trasversale omofoba che blocca queste leggi che sono in realtà leggi indispensabili. Io non penso che siano indispensabili. Lei?
Guardi, io ho scritto sul mio giornale quest'estate che secondo me ci si poteva anche rinunciare a questa legge, perché non era per legge che si conquistano i diritti dei gay, eccetera, eccetera. Però la legge è stata presentata. È una legge importante. Bocciare, definendo incostituzionale, una legge che protegge i diritti dei gay o comunque di tutte quelle persone che hanno dei comportamenti sessuali identificati in quel modo, secondo me è un gesto gravissimo, perché il fatto che in Italia e in tutto il mondo poi esista una parte della popolazione, quella che non rispetta, diciamo, i canoni tradizionali della sessualità, quindi quelle che si innamora delle persone del suo stesso sesso e cose di questo genere, vive in condizioni difficili rispetto agli altri, perché non ha dei diritti, perché non può sposare.
Lei è così convinto che vive in condizioni difficili? Io non lo credo. Insomma.
Sì, io conosco molti gay che per esempio non potendosi sposare, magari a 50 anni non hanno diritto alla pensione di reversibilità che li mette in grande difficoltà, non hanno diritto al trasferimento dell'appartamento e sono guardati con un sospetto. Ora, naturalmente, che questi atteggiamenti si sviluppino all'interno della società è persino normale, perché naturalmente mi chiedo, la società politica, i politici politici devono affrontare questo problema e quindi assumere un atteggiamento responsabile e cercare di modificare questo atteggiamento responsabile, o se ne fregano, addirittura definiscono incostituzionale una legge che protegge i diritti, in questo caso semplicemente i diritti a non essere picchiato, quindi diciamo un diritto
che è protetto lo stesso però.
Sì, però lei non conosce molte persone che vengono picchiate perché eterosessuali, lei invece conosce alcune persone che vengono picchiate perché gay. Beh, no, non c'è nessuno che dice ah, tu sei un eterosessuale, non ti picchio. No, non esiste. Invece se tu sei gay, ora ti picchio, esiste. Allora il problema si pone. Lei mi dice non è urgentissimo, può dare.
No, ma non è che non è urgentissimo.
Nel momento in cui boccio quella legge, il messaggio che do è sicuramente un messaggio, come si dice in gergo, omofobo, cioè contro i gay. E io questa la trovo, è una cosa proprio che mi fa infuriare, che per qualunque altra minoranza nessuno avrebbe il coraggio di farlo. E invece nei confronti dei gay chiunque ha il coraggio di farlo, perché comunque resta questo fatto, anche un po' poi sorridente, vabbè, insomma. Adesso poi noi diciamo gay, ma in qualunque altro posto del mondo, se giriamo per strada non si dice gay, non si dice froce, giusto? Cioè sì, anche nel linguaggio si usa un linguaggio che per altri gruppi di persone non si userebbe mai. C'è questo atteggiamento e il mondo politico, perché? Ma perché l'UDC presenta? Come gli viene in mente di dire che è incostituzionale? Cosa gliene importa? Non c'è nessun ragionamento, non è un'emergenza, ma è forse un'emergenza l'incostituzionalità di questa legge?
No, ma non è solamente, allora, non è solamente allora la questione. Cattiveria. No, non allora c'è solo la questione di emergenza, è che evidentemente le leggi sono formulate in modo che se qualcuno. Che se qualcuno magari dice qualcosa contro il matrimonio omosessuale potrebbe essere tacciato di violenza contro, di, potrebbe essere accusato di.
Cioè, adesso scusi Luciani, lei mi dice non era, non c'è un'emergenza di difendere i gay.
No, ma io perché penso che la maggior parte
l'emergenza di far saltare questa.
No, perché penso che
Casini gli è venuto in mente che fra i tanti problemi politici che aveva stamattina c'era quello di dire questa è una legge incostituzionale, non deve passare. Non si capisce perché ha il terrore di un atteggiamento libero rispetto alla sessualità, perché una parte consistente della nostra cultura, che è guidata dalla Chiesa, pensa che la sessualità debba, solo se la sessualità è regolata dai principi sacri del fondamentalismo cristiano, islamico, ebraico, quello che è, le società funzionano.
No, perché io penso fondamentalmente che, penso, cioè interpretando l'atteggiamento dell'UDC e di una parte del Partito Democratico, tra cui la senatrice Binetti, penso semplicemente, o deputato Binetti, non so se sia ancora senatrice, che ritengono una legge, oltre a quelle che già ci sono, che difendono diciamo i gay dalle aggressioni, non sia indispensabile. In fondo lo credo anch'io che non sia indispensabile, cioè dire le aggressioni.
Ma lei pensa che sia indispensabile farla cadere, no? Allora facciamo finta che non è indispensabile, però c'è una parte del Parlamento che la vuole, diamola, no? Sarebbe una cosa normale, c'è una parte inconsistente, c'è la, il ministro si è impegnato, la ministra Cassani.
Sì, questo è vero, questo è vero.
Finalmente si riuscì a fare una cosa che era trasversale, se Dio vuole. Pezzi di PD, pezzi di PDL, la ministra, la signora Concia, la deputata, ma invece no, arrivano questi e dicono no, non passerete mai perché così si afferma, non c'è dubbio che del bocciare. La legge si poteva anche non fare, insisto, se non si faceva, non si faceva. Ma nel momento in cui viene presentata e viene bocciata addirittura perché è incostituzionale, il messaggio che si vuole dare è un messaggio anti-gay. E questo ha voluto fare Casini, non c'è dubbio che questo ha voluto fare Casini, una parte del Partito Democratico e una parte del Partito del Popolo della Libertà. Per fortuna c'è una parte di tutti gli altri partiti che invece, però è finita in Milano, non so perché è sempre mio, sono 30 anni ormai, ogni volta che ho fatto una cosa all'ultimo minuto finisco in Milano. Stavolta pensavo di avercela fatta, perché mezzo PDL, grazie al cielo, e invece niente, pure stavolta era spuntata così.
grazie a Piero Sanzoletti, 19:55 800 24 00 24. Dino da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Volevo intervenire perché ho sentito l'intervento di Panza e mi sembrava così un pochettino, come posso dire,
oggi abbiamo i telefoni che non funzionano, quello di Sanzonetti funzionava poco, il suo pure funziona poco, cerchiamo conforto in Alberto sempre da Roma, poi Dino la richiamiamo. Alberto, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Adesso va meglio, dica.
Volevo sapere per quale motivo secondo lei la candidatura di Palermo non può funzionare, a prescindere da chi l'ha presentata, diciamo.
No, ma a prescindere da chi l'ha presentata, certo, naturalmente. Ma Alberto, ma ci rendiamo conto di cosa significa organizzare le Olimpiadi e ci rendiamo conto dei problemi che ha Palermo oppure no? Cioè, non lo so. Cioè,
no, Luciani, ti dico, in 10 anni si costruisce una città,
Sì, ho capito. Alberto, non è serio, diciamo la verità, non è serio, punto. Non sto qui a fare l'elenco delle cose che funzionano e non funzionano a Palermo, che ripeto è una città straordinaria, bellissima, ho un sacco di amici, anche molto cari, legami e tutto. Ma non è serio, con tutti i problemi che ha la Sicilia, eccetera, presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2020. Non è una roba seria, è una roba, una buffonata che serve a alzare un po' di polverone, a fare un po' di pubblicità, va benissimo,
perché... Però dico, l'elenco che fa lei lo possiamo immaginare tutti, insomma, perché sono le solite cose, però dico, potrebbe essere anche un'idea per sviluppare magari una regione che ha problemi a non finire.
Non lo so, guardi, la mia è una reazione a pelle, ma più ci ragiono e più penso che non sia una cosa, ripeto, seria. D'altra parte abbiamo due città che già secondo me è troppo che si sono candidate, Roma e Venezia, anche se pure su Venezia ho molte riserve. Un ascoltatore da Roma, Massimo, mi scrive: quando ho letto la notizia su Palermo mi sono messo a ridere. Un altro dice: perché il ponte sì e l'Olimpiadi no? Livio, abbia pazienza Livio, non è la stessa cosa naturalmente. Poi, per carità, bisogna essere aperti a tutte le possibilità, anche quella impossibile che Palermo ospiti le Olimpiadi. Un altro ascoltatore da Rimini, Giuseppe, che mi scrive continuamente: lei è come il TG1 se non chiama Scalfari. Questa trasmissione non ama questi equilibrismi e questo bilancino. Scalfari ha risposto a proposito delle cene di Arcore in un certo modo. Abbiamo un audio che si sente malissimo, ma non ci importa di continuare su questa polemica. Qualcuno ricorda un film con Benigni, Johnny Stecchino, su Palermo. Fra poco ve lo proponiamo, intanto TG5.
Io e l'Islam, ecco l'attentatore di Milano in una intervista a TV poche settimane fa. Fermati due presunti complici, trovati 40 kg di sostanze per esplosivi, Maroni, azione kamikaze, moderata preoccupazione. Napolitano, da anni sono uomo delle istituzioni, serve un clima costruttivo e di dialogo. Di Pietro e Belpietro indagati per vilipendio al capo dello Stato. Dopo l'ondata di maltempo che ha provocato 4 vittime, ancora giù le temperature, si contano i danni. A Roma è crollata la statua della Madonna di Monte Mario. 2 anni dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, riapre a Roma la stazione di Tor di Quinto. Per la prima volta parla il marito, che al TG5 dice: mai più simili atrocità. Vigilessa aggredita e picchiata a Napoli da 3 ragazze su uno scooter senza casco e senza targa. Danneggiato anche il comando dei vigili. Dopo migliaia di sabotaggi TV, il disturbatore Gabriele Paolini in tribunale promette al giudice: non lo farò più. Ma c'è da crederci?
Paolini non più disturbatore. Questa sì che è una notizia per chi guarda la televisione e spesso vede spuntare fuori questo personaggio. Altri due messaggi, uno di Francesco da Verona che dice: è giusto aver affossato la legge sull'omofobia perché pare che sia davvero incostituzionale, dimenticando molte altre forme di discriminazione e di violenza, per esempio verso i vecchi, i bambini o i disabili, dunque non è solo una cosa strumentale. E un altro, secondo me più correttamente, Arturo, che dice: basta leggi, sono troppe leggi, cominciamo a toglierle, e dunque non ce ne vuole un'altra anche sulla omofobia. Dove andiamo a sentire il TG1?
Maroni a Milano, primo attacco kamikaze, le immagini dell'attentatore, trovati 40 kg di nitrato, presi due complici. Napolitano, da anni non sono di parte, auspico modifiche costituzionali con discussione, serve clima costruttivo. Camera boccia norme contro omofobia, passa pregiudiziale UDC con ok di PDL Lega, voto trasversale, polemica PD su Binetti. Il governatore Draghi, innalzare l'età media di pensionamento, replica il ministro Sacconi, bastano le riforme già fatte. Casa Bianca dichiara guerra alla Fox TV di Murdoch, attacca il presidente Obama e non fa informazione ma politica. Federica Pellegrini disperata per la morte del suo allenatore Castagnetti. Devo ricominciare da capo, ora nessuno mi proteggerà.
A proposito di Palermo 2020, di Venezia 2020 e Roma 2020, naturalmente non ci sarà nessuna delle tre, questo è il mio modesto parere. Siamo alle solite, dice Galan, governatore del Veneto, così come c'è un unico grande festival del cinema a Venezia, ce ne deve essere per forza un altro a Roma. A volere una simile sciocchezza fu lo scrittore Walter Veltroni. E lo stesso accade con le Olimpiadi. Venezia si muove per prima e si muove bene, ed ecco che al carro si aggiunge Roma. Vorrei ricordare a Galan, non perché sono romano, ma Roma è già stata candidata anni e anni fa, ma lasciamo perdere, che un'Olimpiade l'ha già avuta, pazienza un corno quando si viene a sapere che anche Palermo, sì, proprio Palermo, il capoluogo della regione Sicilia, e qui c'è un attacco che qualcuno ha definito razzista nei confronti dei siciliani e dei palermitani. Riccardo ci chiama da Palermo, poi Franco da Bologna. Riccardo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire proprio su questa candidatura di Palermo alle Olimpiadi. Il fatto che è vergognosa non è una parola tanto per, lo è veramente vergognosa.
No, ma non è vergognosa, Riccardo, adesso non esageriamo. Vergognosa io non lo direi, io ho detto buffonesca, ridicola, però se lo vuole dire a lei lo dica, perché ho motivi però.
No, lo posso dire e lo posso anche spiegare, perché quando mi si viene a dire, come l'ascoltatore precedente, che ci sono 10 anni per sistemare i problemi e risolvere i problemi della città, ci stiamo prendendo in giro, perché da più di 30 anni, 40, 50 anni, a Palermo questa dirigenza politica, che va dal PDL, PD, UDC, MPE e compagnia bella, non è riuscita ancora ora a far sì che un autobus attraversi la città e che sia puntuale nelle fermate. Se lei va in una fermata di un autobus, non sa quando passerà un autobus. E questo nonostante miliardi di euro che ha ricevuto dall'Europa, dal governo centrale, dalla regione. Quindi non è che queste persone, come Lombardo, che era stato fra parentesi anche arrestato, coinvolto in una serie di tangenti.
Sì, però Riccardo, adesso no. Non è che possiamo fare la storia degli amministratori, Lombardo, quello
no,
che...
No, ma perché? Ma semplicemente per far capire che questi soldi che può ricevere una città come Palermo non possono essere investiti correttamente, perché verrebbero date a persone che già hanno dato dimostrazione di non saperli gestire.
Va bene, ho capito, la ringrazio.
Quindi, una ultima cosa volevo dire. Se persone come Nino Strano, che lei segnalava giustamente per la faccenda della mortadella in Parlamento, riescano a occupare questi ruoli, probabilmente che anche perché le persone non vengono informate correttamente dagli organi di stampa. Perché se persone poi si ritrovano a mettere un simbolo in un partito senza essere informati di chi c'è fra quelle candidature...
No, in questo caso non c'entra nulla, in questo caso non c'entra nulla, perché Strano è stato nominato assessore e dunque non è presente nelle liste per le regionali, almeno credo che non sia nemmeno consigliere regionale, appunto è assessore alla regione, nominato evidentemente dal governatore Lombardo. La ringrazio. Franco da Bologna, buonasera.
Buonasera signor Cociani.
Dica.
Dopo aver ascoltato la seconda parte del telegiornale e faccio anche riferimento al vilipendio al capo dello Stato per cui è indagato il giornalista Belpietro, ecco, io faccio un piccolo intervento rivolgendomi tramite il suo importante giornale al capo dello Stato e sentire anche un suo parere in questi termini, cioè mi chiedo come mai il capo dello Stato non ha mai pronunciato una parola forte e chiara contro tutti gli insulti che giornalmente vengono rivolti al Presidente del Consiglio. La Presidenza del Consiglio è un'istituzione come tale, come la Presidenza dello Stato, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, merita il più ampio rispetto. Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha una cosa in più che lo distingue: è stato eletto dalla maggioranza degli italiani ed è anche il Presidente di tutti.
Sì, d'accordo Franco, lei che cosa pretende? No. Che Napolitano, difenda Berlusconi quando Berlusconi viene insultato?
No,
non ho capito.
No, Berlusconi non ha bisogno di essere difeso, né Napolitano deve essere difeso.
No, ho capito, Franco.
No, io dico questo, in questo clima arroventato di cui il suo giornale ha dato ampia dimostrazione questa sera, io dico che se il Presidente Napolitano dice: signori miei, torniamo a un linguaggio che sia un pochino più civile, forse non è sbagliato, perché io ricordo un altro presidente che disse: io non ci sto. Napolitano prova a dire: io non ci sto che usiate un linguaggio del genere contro il Presidente del Consiglio, che è stato il primo ad essere offeso semmai in tutti
ho capito
anni.
Franco, il punto non è il modo il punto non è il modo in cui Napolitano dice alcune cose, perché sul linguaggio della politica, sulla moderazione si è espresso più volte, poi non può fare riferimento a singole frasi dette da quello o da quell'altro, questo lo capisce meglio lei di me, dunque non si può tirare il Presidente della Repubblica per la giacca e cercare di portarlo verso una parte politica. La ringrazio, c'è un ascoltatore che mi scrive: lo sa che nel discorso sui gay lei può essere messo KO con un semplice ragionamento, facendo perno proprio sui privilegi di voi giornalisti sulla convivenza? Voi godete più privilegi di privilegi più delle normali coppie etero, e lei non trova corretto che gli omosessuali godano delle leggi che regolano i rapporti di un matrimonio normale etero. I giornalisti tutti e gli omosessuali nulla, a parte che non è così. È vero che sono regolate, avvantaggiate, insomma sono equiparate alcune posizioni di convivenza in alcune cose che riguardano i giornalisti, ma io sono assolutamente d'accordo perché queste vengono estese alla generalità delle persone. Stiamo parlando di un'altra cosa qui, non dei diritti sulle pensioni o altre cose su cui sono evidentemente d'accordo. Stiamo parlando di una legge sulla violenza omofoba, che è una cosa ben diversa, caro ascoltatore. Dove andiamo? Andiamo a sentire Marco dalla provincia di Cuneo. Buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, volevo intervenire anch'io su un paio di temi. Un po' questo qui della legge omofobia e poi queste polemiche, Repubblica, non Repubblica, eccetera, eccetera. Ma a me sembra che ci sia già comunque nell'ordinamento, non da scandalo, l'aggravante per futili motivi o l'aggravante per motivi razziali nelle riste. Cioè se picchio uno perché quello lì è nero o perché quello lì non lo so cos'è, è un aggravante. Cioè non vengo giudicato soltanto perché l'ho picchiato, ma anche perché c'è un motivo razziale. Quindi applicare la stessa cosa anche per le discriminazioni sessuali non mi sembra scandaloso.
Non so, non era questa la formulazione della legge. Evidentemente poi c'erano dei problemi di costituzionali rilevanti da questo punto di vista.
Tanto quello non è della Corte Costituzionale, quello è il Parlamento che decide se è costituzionale o no, e tant'è. Bisognerebbe vedere se poi quella legge lì fosse stata approvata e fosse capitata davanti alla Corte Costituzionale, se la Corte Costituzionale avrebbe avuto lo stesso giudizio.
Certo.
Questo era una pregiudiziale, quindi è tutto in mano ai parlamentari e alla loro discriminazione. Poi per quanto riguarda la Repubblica non riesco a capire perché, cioè non si riesce mai a sentire la campana di Repubblica nei tutti i vari dibattiti, talk show, eccetera. Si tirano sassi addosso sto giornale, si dice che è il peggio d'Italia, eccetera, eccetera. Non c'è mai uno di Repubblica che dica, ma veramente, non lo so, per esempio, avremo mai l'onore di sentire, che ne so, D'Avanzo o Ezio Mauro alla Zanzara? Sgarbi ce l'ha già fatto sentire tantissime volte, cioè. Una volta D'Avanzo non è che ci sarebbe male, per dire.
Marco, a parte che Giuseppe D'Avanzo non è uno che parla alle televisioni o alle radio. Numero due, io non amo il bilancino, sentire una allora bisogna sentire anche l'altro, non è un'operazione che mi piace in maniera particolare. Più volte invece Massimo Giannini è stato ospite qui a Radio 24, quando c'è qualche audio di Ezio Mauro o di qualcun altro lo facciamo sentire volentieri. Diciamo che i dirigenti di Repubblica, chiamiamoli così, non è che siano particolarmente loquaci, a parte, ripeto, Massimo Giannini, poi e naturalmente i vari cronisti, i vari giornalisti, spesso Carlo Bonini è stato ospite da noi, ma su altri fatti, non è che siano poi particolarmente loquaci. Scalfari è stato stasera, sarà da Serena Dandini, ieri non so con chi ha parlato, con Gad Lerner, per cui insomma, non è che non vengano sentiti, Marco.
Sto parlando solo della sua trasmissione, per esempio anche la settimana scorsa, mi scusi, però lì c'è stato lì, come quello lì che parla sempre della Juve a controcampo.
Mughini, sì, Mughini.
Sì, quel coso là.
Ha
dato del subumano a Di Pietro, io potrò dare del coso a Mughini.
Sì, va benissimo, per carità. Dia del coso, mica l'ha dato a lei del coso però, l'ha dato a Di Pietro.
Però c'è della dialettica, cioè Mughini
sì,
parlava praticamente questa contraddittoria, ha detto che...
Ma nel questa fissazione del contraddittorio, ha dato del subumano a Di Pietro, secondo me ha fatto anche male a dare del subumano perché non è...
Però lei non gliel'ha detto in diretta, l'ho detto oggi, un mese dopo.
Ma lo posso dire una settimana dopo? Qual è il problema?
Di Pietro si mette in giarrettiere per eccitare.
Ma quella è chiaramente una provocazione, no?
Però lì, come si chiama? Mughini di giarrettiere, sì, eccetera, per eccitare il pubblico. Mi sembra che la sappia lunga, diciamo.
Sì, no, da questo punto di vista è anche uno showman, non c'è dubbio.
Però bisogna stare attenti, perché in un dibattito politico, secondo me, non è ammesso che ci sia uno che se ne salti su e dica a uno assente, per di più nemmeno rappresentato da uno della sua parte, che quello lì è un subumano, dovrebbe star zitto.
Guardi,
è una vergogna, eccetera.
Subumano non ha, detto che deve stare zitto, ha detto che è un subumano. Naturalmente era anche qui un modo di parlare, secondo me sbagliato, perché non è un... più volte l'ha scritto Mughini nei suoi articoli, e per questo non sono intervenuto. Non è che poi bisogna intervenire sempre, io intervengo quando voglio intervenire, non sempre, Marco, a seconda della mia sensibilità e della persona che uno ha di fronte, a seconda di quello che penso. Siccome alcune cose che pensa, anzi quasi tutto quello che pensa Mughini di Pietro lo condivido al 100%, evidentemente non sono intervenuto, al di là della singola frase, al di là del fatto che gli ha dato del subumano. Io non userei la parola subumano, ma questo fa parte, insomma, del carattere, del tipo di linguaggio. È evidente, Marco, che Mughini voleva dire alcune cose. Cioè, voleva dire che il modo di parlare di Di Pietro, il modo in cui si alimenta il dibattito politico, il modo in cui si rivolge ai suoi avversari politici è qualcosa di subumano. Non credo che volesse dare del subumano in quanto essere umano a Di Pietro. Credo, Marco?
No, ma ci mancherebbe. Però mi piacerebbe che questa stessa, diciamo, critica sul linguaggio, sulla dialettica, eccetera, fosse avvenisse anche quando Brunetta dice sinistra di merda, dovrebbe essere ammazzata. Però quando c'è qualcuno del governo, alla Brunetto, alla Berlusconi, che dice queste cose, lì tutti dicono: ma il personaggio bisogna.
Ma no, ma non ho detto. Lei sa benissimo che qui alla Zanzara non abbiamo detto cose di questo tipo, non siamo indulgenti nei confronti delle esagerazioni e di chi la spara grossa e di chi la sinistra vada a morire ammazzata. Insomma, l'abbiamo anche criticato Brunetta, Marco. Lei lo sa benissimo se ci segue o no.
Sì, non l'avete criticato, però non l'avete messo lì tipo Radio Londra.
Ma Radio Londra è una rubrica in cui ci entrano gli anti-berlusconiani che fanno la resistenza. Certo, non ci può entrare Brunetta, abbia pazienza. Resti con me, traffico, sì.
Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nell'altezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. E ci vanno nemici, famiglia contro famiglia.
Johnny Stecchino, il tassista che parla dei problemi di Palermo, che evidentemente non sono quelli. Marco dalla provincia di Cuneo. Allora,
dica.
No, di cosa stavamo parlando?
Ah, stavamo dicendo lì della carrellata di Radio Londra. Io suggerivo di farne una speculare con tutti i super berlusconiani doc, quelli che dicono fannullone.
Ma fannullone è un'altra cosa, la battaglia contro l'improduttività del pubblico, sì, impiego è sacrosanta, Marco.
Di sinistra, era una battaglia politica.
Ma non ha detto i fannulloni sono tutti di sinistra, non l'ha nemmeno.
Brunetta, ma cavolo,
i fannulloni sono tutti di sinistra. Vabbè, ha detto questo.
Ma l'aveva detto lui, ma abbiamo fatto la trasmissione insieme,
secondo lei Brunetta ha detto tutti i fannulloni sono di sinistra.
Sono tutti di sinistra, o comunque sposti due frasi, sposti una parola davanti.
Beh, no, una parola davanti.
Ma c'era fatto una trasmissione 6 mesi fa e c'ero anche intervenuto. Guardi,
era il tema
della giornata.
Vabbè, insomma, adesso la riprendiamo. Non credo che fosse in questi termini. Lei mi accusa sostanzialmente di essere più tenero nei confronti di alcune persone quando la sparano grossa, invece meno tenero nei confronti di una parte politica. Non lo so, non credo che sia così. La ringrazio comunque, Marco. Qui lo spazio è aperto per tutti, anche per l'assessore regionale del turismo e lo sport della Regione Sicilia, Nino Strano, che saluto. Buonasera.
Buonasera.
Strano,
buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Senta, io ho definito, qui lo so che combatteremo, come in un'arena, insomma, ho definito questa candidatura una sorta di cosa un po' buffonesca, di cosa buttata lì, perché ci sono già due candidature, anche Palermo, per farsi un po' di pubblicità, deve candidarsi alle Olimpiadi del 2020. Lo dico naturalmente perché capisco cosa significa fare una conferenza stampa, porre sul piatto una candidatura di questo tipo, l'immagine, però mi dica la verità, insomma, che senso ha questa candidatura, le Olimpiadi a Palermo, con tutti i problemi che ci sono?
Mi perdoni, se lei dice butade lo accetto, ma se dice buffonesca non lo accetto, perché è un termine che ritengo non possa appartenere a una terra come quella di Sicilia, né tantomeno a chi la propone. Quindi se partiamo con dei dati precisi l'accetto e sono disponibilissimo con piacere, come mia abitudine al dibattito, come ho fatto tra l'altro con il presidente Galan, al quale ho risposto che io sono felice della candidatura di Venezia con i suoi problemi e spero che lui sia felice della candidatura di Palermo. Lui non lo è, mentre io accetto la candidatura di Venezia e di Roma e da italiano mi metterò al servizio da cittadino di qualunque città possa essere espressa dal CONI, che tra l'altro dal CIO, perdona, Mario Pescante, che tra l'altro ha dichiarato che sono tutte e tre candidature sul piatto in questo momento dell'esame che sarà fatto dagli organi sportivi italiani prima di passare all'esame del CIO.
Ora però strano, perché voi presentate questa candidatura pur sapendo che insomma non ci sono grandissime possibilità?
Guardi, noi non sappiamo assolutamente, non la presenteremo se non fossimo convinti di avere le stesse identiche sotto l'aspetto della dignità posizioni di altre città. Non pensiamo di essere figli di un Dio minore né figli di un Dio maggiore, pensiamo di essere degli italiani che hanno tutto il diritto di sognare e di reclamare per la loro terra un evento così importante come quello delle Olimpiadi. Mi permetto farle notare che sembrava buffonesca anche da parte di alcuni giornalisti, tra l'altro anche un siciliano, la candidatura della Sicilia per le Universiadi. Abbiamo ospitato 4.000 atleti, 12.000 accompagnatori fra atleti ed altri, dirigenti, 124 nazioni, abbiamo avuto il plauso di Primo Nebbiolo e di Mario Pescante allora.
Però non parliamo della preparazione che c'è stata intorno alle Universiadi.
Mi perdoni, sì, no, ne parlo della preparazione.
No, la preparazione nel senso le opere pubbliche, eccetera.
Sì,
gli
ne
impianti,
posso parlare
eccetera.
Perfettamente, sono disponibilissimo.
No,
parlare.
No, sarebbe lungo parlare di questo, però.
No, guardi, lungo non, perché lei lancia un'alea di sospetto che io non mi sento di accettare.
No, ma no, il sospetto.
No, mi scusi, mi faccio completare. Sì. Lei mi ha fatto una domanda. Noi abbiamo avuto il plauso della Corte dei Conti. Se poi lei vuol dire qualche cosa che non so da cosa le risulti, le possiamo parlare. Lei è venuto qui a Palermo, ha seguito le vicende.
No, io sto parlando della candidatura. Adesso sto parlando della candidatura.
No, io sto parlando che noi partimmo per le Universiadi con grandi polemiche e siamo riusciti ad avere le Universiadi. Le abbiamo fatte bene, non hanno lasciato uno strascico né nei conti né dal punto di vista amministrativo né dal punto di vista giudiziario. Mai una carta sequestrata.
Ma è strano, poi adesso su quello ci.
No, mi scusi, ma lei non dica su quello poi, perché vi contano i fatti, non
no,
su quello.
I fatti poi.
Alle sue parole, e lei lancia un'alea di sospetto.
No, non sto lanciando un'alea di sospetto, sto parlando.
Quello che non lascio andare nulla.
Sì, no, io non sto.
Perché per noi è stato un'edizione dimenticabile.
Ma non lo metto in dubbio. Io sto parlando delle polemiche che ci sono.
Che sarà anch'esso un'edizione.
D'accordo,
poi non le avremo perché ci sono lobby che non le vogliono. Non ha importanza. Noi che ci sentiamo figli non di un Dio minore, neanche di un Dio maggiore, ci stiamo candidando.
Strano, io stavo parlando delle polemiche che accompagnarono quelle Universiadi.
Ma sì, furono polemiche poi che ritornarono nella gola di tutti questi soloni della grande stampa che tornarono con le fibre nel sacco e con la coda in mezzo alle gambe a dover dire che abbiamo fatto delle grandi Universiadi. Ricordano pagati molto bene alla Baia Verde per cui pensare in riva al mare questi giornalisti.
Va bene, d'accordo, poi
con le loro mogli e loro figli.
Mi andrò a rivedere. Le cose che
no, ma lei non deve parlare delle polemiche, risultati, sei un buon giornalista
i risultati delle Olimpiadi dal punto di vista organizzativo delle Universiadi, dal punto di vista organizzativo dell'evento furono sicuramente eccezionali. Io mi riferivo alle polemiche sulla preparazione, sulla costruzione.
Ma le polemiche
funziona degli impianti,
delle polemiche su di lei, comincerei a dire cose false, ma quando le polemiche sono impiantate sul nulla, sono polemiche che ritornano in gola dei diffamatori.
Sì, no, adesso ripeto, non ci soffermiamo.
Quindi,
su
ci furono polemiche inutili,
polemiche
dei
inutili.
Famosi comitati del no, come quelli ai quali fa riferimento con grande precisione nella sua dichiarazione odierna Mario Pescante.
Va bene, benissimo.
È chiaro che noi diamo fastidio perché siamo siciliani.
Perché dà fastidio questa? Perché mi dà fastidio questa candidatura? Siamo sempre insieme a Nino Strano, che è assessore regionale al turismo e allo sport della Regione Sicilia. A proposito di quello che diciamo prima su come furono organizzate le università di Strano, riprendendo un attimo la nostra polemica, io ricordo per esempio una questione che riguarda uno stadio a Giarre, o sbaglio, se la ricorda lei quella questione? Strano, mi sente?
Prego.
Eccoci qui, Strano. Se la ricorda lei la questione di quell'impianto faraonico, almeno così sembrava, costruito a Giarre, che per le universiadi, poi mai completato, poi a un certo punto divorato dalle erbacce, eccetera. No, era una delle cose.
No, guardi, non su questo argomento c'è una notizia non vera, perché nessun impianto è stato divorato dalle erbacce per le universiadi a Giarre.
No, nessuno.
A Catania gli impianti costruiti per le universiadi sono stati utilizzati,
sì,
nella massima parte. Ci sono stati degli impianti poi che per mancanza di denaro e di a volte di cura di alcune amministrazioni locali, non escludo anche quelle del catanese, quelle del palermitano, quelle del messinese, sono andati man mano depauperandosi, come d'altronde si depaupereranno in Lombardia, in Piemonte, nel Lazio, in Umbria.
No, io qui leggo.
Scusi, quante volte abbiamo visto impianti che non sono andati bene su Striscia la Notizia?
No, ma certo, mica riguarda solo la Sicilia. Quando le amministrazioni funzionano male, non è che funzionano male solo la Sicilia.
A volte, guardi, le dico, stiamo parlando dell'episodio universiadi, magari lei si sarà informato.
No, non mi sono informato, ero già informato.
Magari alla conferenza stampa di giovedì,
sì,
sentirà lo stato dell'arte. Le università hanno lasciato un buon ricordo, la gente viene ancora, la buonanima di Primo Nebbiolo, ed oggi Mario Pescante, fino a poco al TG1, ha dichiarato la sua tranquilla soddisfazione nell'aver visto candidate nobili come Venezia e Roma affiancate da un'altra candidata nobile che è la città di Palermo, che, ripeto, ha il gusto di scommettersi con i fondi FAS, con i fondi relativi ai fondi europei.
Cioè
mi perdoni, con i quali possiamo pensare di costruire dell'impiantistica sportiva che si aggiungerà a quella attuale. Alcuni hanno un quadro della Sicilia molto diverso da quello che esiste. Certo, ci rendiamo conto che ci sono i problemi.
Cioè per le Olimpiadi ci vogliono trasporti molto efficienti.
Sì,
e tutto questo.
Ne abbiamo abbastanza efficienti, ne parleremo. Lei da quanti anni non viene?
No, ma non è una critica, è una domanda. Io non vado a Panarea, non ci sono mai andato in vita mia a Panarea. Forse ci va lei perché è più vicino.
No, io non ci vado. Sì, ogni tanto ci vado, non me ne vergogno. È bellissimo.
Infatti è bellissimo. No, non ci vado. Ho abitato tanti anni in Sicilia, guardi, per cui non ho un pregiudizio nei confronti della Sicilia. Diciamo che mi sembra così, la mia impressione, quella che ho comunicato prima agli ascoltatori, poi ho chiamato lei per confrontarmi con lei, mia impressione è che siano le Olimpiadi un qualcosa di troppo grande per essere organizzati in una terra che certamente a livello di efficienza, come dire, non è paragonabile ad altre, che ne so, ad altre città europee, diciamo, a livello di efficienza nei trasporti, le strade hanno un sacco di problemi, insomma, sì, cose che si sanno, per carità.
Ma noi abbiamo gli stessi problemi delle strade che hanno alcuni sulle lagune. Cioè, ci sono dei problemi che ci sono ovunque e che cercheremo di migliorare. Alcune città hanno voluto le Olimpiadi per lasciare il segno e lasciare ai figlioli delle prossime generazioni delle cose ben fatte. Noi ci vogliamo scommettere su questo. Certo, non pensiamo di ospitare le Olimpiadi nello stadio La Favorita o nelle palestre che magari non saranno efficienti. Pensiamo di ricostruire bene quello che c'è e di costruire del nuovo. Questa è la scommessa che la Sicilia ha il diritto di lanciare, come ce l'ha oggi la città di Venezia, nobile città, o la città di Roma, altrettanto nobile città. Certo, Roma parte avvantaggiata, ma noi vogliamo anche competere, non ci sentiamo, ripeto, sconfitti in partenza, né possiamo sentirci oggetto di lazzi.
No, ma non sono, no, per carità,
non
ma...
tua, ma di qualche comitato del no che in maniera preventiva dice: ma come, la Sicilia terra di tragedie? La Sicilia è anche terra di tragedie, ma anche la terra dei, del satiro di Mazzara del Vallo, della Venere di Morgantina, dei teatri antichi, no, per di Segesta, di Selinunta, però... di Lemura Tiboleontè, di Taormina, di Panarea e di Pirandello, di Sciascia,
strano,
di Tornatore.
Qualche problema
che ha qualche appeal, qualche piccola appeal, no, che sicuramente non ha
anche dei grandi appeal da questo punto di vista. Però voglio dire, per esempio, per quello che riguarda l'amministrazione di una città come Palermo, perché poi è la città che si candida, non la regione, in realtà insomma qualche problemino c'è stato, no?
Ha qualche problemino la città di Palermo, ma noi siamo vicini all'amministrazione di Palermo, con la quale per esempio abbiamo avuto, non lo nego, un disguido sui tempi. Oggi ho sentito il vice sindaco Scoma, spero che l'amministrazione comunale sarà assolutamente presente, ma guardi, le dico che la città di Palermo ha diversi problemi, ma una giunta che sta lavorando per risolvere questi problemi, in sintonia a volte sì, maggiore o minore con la regione, con lo Stato, perché è una città che ha problemi, li abbiamo i problemi, ma sa, quando si lanciano le sfide, è bello lanciare la sfida oltre le stelle, si lanciano le sfide quando si hanno anche i problemi, sennò la vita non vale la pena di essere vissuta.
Gli ascoltatori suggeriscono diverse cose.
Invece il futurismo,
no, ma quello
vedere
va bene.
L'elica in movimento, vedere gli aerei che si liberano in aria.
Lo sa il futurismo cosa mi ricorda? Lo sa cosa mi ricorda il futurismo? Lei rispose quando ci fu quell'episodio della mortadella al Senato.
Sì, sì, sì.
Lei disse
quella goliardata
lei disse fu una cosa futurista, no? Una cosa di questo tipo.
Anche quello, che non me ne vergogno neanche di quello. Chiesi scusa al Presidente della Repubblica e a tutti. Parlai col vostro direttore Ferruccio De Bortoli, affettuosissimo, che comprese lo spirito di quella volta. Non voglio fare di questo un oggetto, spero che non sia oggetto del...
No, perché la goliardata mi ha ricordato...
Esatto, e sono ancora di questo spirito, avendo quasi 60 anni. 60 anni, non voglio demordere dello spirito giovanile.
Senta, un ascoltatore mi ha ricordato...
Sono stato uno studioso di lettere classiche, pur parlando inglese e francese, anche in Sicilia riusciamo a parlare inglese
È strano,
francese.
Però non mi attacchi su questo, lo so benissimo.
No, prego, si figuri, quasi conosco Deauville, conosco San Pietroburgo, conosco Mosca, torno da New York, viaggio anche io, prendo gli aerei.
Ma chi è che pensa che i siciliani...
Stiamo evolvendo!
Ma lo so, guardi, lei è irrefrenabile. Un ascoltatore mi dice, l'enorme impianto, ricordi a Strano, un enorme impianto di piscina olimpica a Trapani, costruito a Trapani per Universiadi a Piazzale Ilio e mai terminato.
Perfetto, se vogliamo... l'amministrazione di Trapani è deficiente.
Ho capito, ma possiamo fare un elenco lunghissimo di queste cose, però.
Sì, ma io le posso fare l'elenco dello stadio Cibali rinnovato, le posso fare l'esempio delle piscine di Catania, del palazzetto di Sant'Agata dei Battiati, della scherma San Giovanni la Punta, le posso fare dell'America's Cup che abbiamo fatto, del campionato mondiale di pallavolo che l'anno prossimo sarà ospitato in Catania.
Vabbè, senta, mi dica una cosa, lei è favorevole...
mondiali di scherma che saranno ospitati a Catania nel 2011, dello Challenger di golf che sarà fatto.
Senta, Strano, prossimo. Per concludere la nostra tensione, una cosa.
Non è una tensione,
ma scherzo, è uno scherzo.
Con un cronista simpatico.
Sto scherzando, per concludere questa nostra conversazione, allora. Lei è favorevole al ponte di Messina o no?
Come?
È favorevole al ponte di Messina o no?
Al ponte di Messina, vuole sapere la mia risposta?
Sì o no? Io sono favorevole, come lei sa, ho scritto un libro. Lei è favorevole o no?
Le posso dire, io sono per una Sicilia che resti tale. Io non sono favorevole al ponte di Messina.
Come non è favorevole? Il suo presidente è favorevolissimo, lei è sfavorevole.
Chi è il mio presidente?
Presidente della regione Sicilia.
Lombardo, certo, ma non per questo devo uscire dalla giunta perché lui è favorevole, io no. Noi siamo degli uomini liberi, tranquillamente.
Ah no, ma era una curiosità,
Io la penso come Fabio Granata, il mio amico. Non siamo favorevoli al ponte di Messina, ma se lo fanno lo percorrerò. E sono sicuro che sarà una grande opera anche per il turismo, perché lo verranno vedere, perché sarà più bello del ponte
come dice Sgarbi, lo facciamolo solo per il turismo. Senta una cosa, ma perché non è favorevole? Vuole che la Sicilia rimanga Sicilia?
Per un dato romantico, guardi, lo dico con senza invincimento, io sono un povero romantico, un po' leggo Bardèche, Drew La Rochelle, Céline, sono un uomo ancorato a vecchi stereotipi, e guardi, le dico anche che non so usare il computer.
Spettacolare.
Però parlo latino, studio il greco, mi piacciono le statue, sono un estetico.
Senta, ma lo sa che questa sua immagine e le cose che ci sta raccontando sono in contrasto con quella cosa terribile per cui lei è ricordato, cioè quella mortadella mangiata? Come
sì,
mai?
Sì, questo? Lo so, sono in contrasto, ma è bello l'uomo pieno di contraddizioni, purché non dica bugie, e io non ne dico.
Grazie, buona serata.
Buon lavoro.
20, 44 e 30, abbiamo concluso in questo modo con l'assessore Strano. Abbiamo diversi ascoltatori, molti anche su Palermo, le Olimpiadi, altri sui temi più svariati. Li sentiremo tra un attimo, anzi no, sentiamo il primo che così incombe. Piero da Trapani, eccoci qui.
Ah, pronto, buonasera. Io ho telefonato di getto perché...
Sentendo Strano?
Sì, assolutamente, perché... oggi ho sentito la candidatura. Signor Strano, forse lui vive nei quartieri alti di Palermo, che sicuramente là non ce n'è, perché io lavoro a Palermo, faccio distribuzione, per cui nel centro non c'è nulla, bellissimo. Solo che nei quartieri periferici ci sono montagne di immondizia che la tolgono ogni tanto.
E dunque
ho trovato incredibile, cioè uno prima toglie l'immondizia
e poi fa le Olimpiadi.
Cioè, come fa a dire? Faccio le Olimpiadi.
Io sono contrario a questo ragionamento, prima si fa una cosa e dopo l'altra.
No, mi permetti. No, io non sono un bel artista, nella maniera più assoluta, anzi io penso che il ponte, come sono d'accordo, si debba fare, perché chi come me anche ha fatto io.
Però no, dico, lei non è ben altrista, però le Olimpiadi le vede.
No, il problema è che là cioè, non ci sono le condizioni, il problema è le condizioni, cioè un minimo di condizioni. Se non riusciamo a smaltire l'immondizia, perché lei non lo sa, ma perché il Palermo è bello, cioè dentro è pulita, fuori assolutamente sporchissima. Mi scusi, ma come uno fa a presentare una candidatura nel momento in cui io non dico domani, dopodomani, domani probabilmente Palermo sarà pulitissima.
Sì, però da questo punto di vista, Piero, le devo dire che anche Rio de Janeiro ha le favelas e delle situazioni, diciamo, dal punto di vista ambientale circostante non particolarmente favorevoli. Per cui non è che si debbano organizzare per forza dove non esistono periferie degradate, dove non esistono periferie dove l'immondizia regna. È un altro discorso quello. Andiamo sempre con gli ascoltatori. Stefania da Caltanissetta, buonasera.
Buonasera, io non capisco il punto di vista e soprattutto il modo di presentare le cose da parte di questa trasmissione, che mi sembra assolutamente orientata. Naturalmente
orientata in che senso?
Preceduto mi ha anticipato meglio di me quello che è il mio pensiero, anche perché essendo lui tecnico della materia e non seguendo fra l'altro io particolarmente lo sport, è molto più informato l'assessore regionale rispetto a me. So comunque che a Palermo vengono organizzati da sempre, ed è una realtà attuale, gare internazionali che vengono organizzate in maniera egregia, seguite in maniera egregia anche in campo ippico, cioè nel campo ippico, nel tennis.
Le Olimpiadi sono un'altra cosa, Stefania, le Olimpiadi sono...
Per quale motivo invece non si sposti l'attenzione in questo momento su Roma, ad esempio?
Ma io guardi, Stefania, io sono dubbioso anche sulla possibilità in questo momento che l'Italia possa organizzare una grande manifestazione come le Olimpiadi.
Ma
non è solo la questione.
Probabilmente Milano sarebbe stato diverso, credo, il suo punto di vista.
No, ma non è questione di Milano o non Milano. Io ho un grande attaccamento nei confronti della Sicilia. Io penso, francamente, che in questo momento non ci siano le condizioni per ospitare in Sicilia un. Secondo me non ci sono nemmeno a Roma e nemmeno a Venezia, ma comunque insomma non ci sono le condizioni in Sicilia per ospitare un avvenimento di questo tipo. Cioè non c'è dietro un qualcosa che mi possa far dire beh, insomma, Palermo è pronta a ospitare le Olimpiadi. Penso che non sia così, cioè, penso che sia un sogno, un'utopia, un qualcosa su cui evidentemente punta, su questo sogno, su questa utopia. Poi lo ha detto, no? La regione Sicilia, ci saranno un po' di giorni di pubblicità.
Mi sento male.
Dica Stefania, anche se mi sente male, come vuole concludere?
No, soltanto appunto che sarebbe probabilmente il caso di spostare l'attenzione per le polemiche su altre regioni, per esempio o anche su Roma, visto che Roma credo abbia molti più grossi problemi che la Sicilia e Palermo, e obiettivamente credo di aver sentito da qualche parte che Berlusconi l'ha definita come una capitale africana. E probabilmente visto come funziona la raccolta della nettezza urbana anche nei quartieri centrali di Roma, credo probabilmente che questa definizione non sia del tutto errata, perché
Stefano, però qui non è una guerra
urbana, viene fatta in determinati orari, nella mattina presto, come in qualsiasi altro posto civile. A Roma viene fatta alle 8:30, ad esempio, all'apertura delle scuole.
Adesso il problema, francamente, Stefano, il problema lei non mi sente, ma francamente il problema non mi sembra quello della raccolta dei rifiuti, il modo in cui viene fatta tra Roma e Palermo. La ringrazio. Raffaele da Cosenza, andiamo più veloci perché dobbiamo concludere. Raffaele, buonasera. Dica.
Dunque, volevo dire questo: allora, i grandi eventi sportivi generalmente servono, danno una mano a risolvere i problemi delle città. Io, per esempio, Atene, quando le Olimpiadi sono state fatte ad Atene, sono state costruite delle tangenziali veloci per raggiungere lo stadio, è stato costruito lo stadio, sono stati costruiti dei parcheggi, è stato impiantato del verde. Quindi secondo me è vero che problemi ci fanno, però fare l'Olimpiade a Palermo potrebbe soltanto servire a risolvere i problemi. Non mi è piaciuto l'intervento di un ascoltatore di prima, una voce da giovane ma vecchio dentro, che diceva: non è possibile che in Sicilia possa cambiare qualcosa, non saremo mai in grado di risolvere, cioè, se non si ci mette in gioco non cambierà mai niente. Poi magari
questo è vero Raffaele, bisogna vivere anche di sogni, di utopie, eccetera. Io penso che ci sono un sacco di rivoluzioni da fare a Palermo. Le Olimpiadi, ecco, insomma, mi sembra una di quelle cose su cui francamente non so se sia il caso di puntare, ecco. La mia prima sensazione è questa. Massimiliano da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io faccio una premessa: sono di Roma, appunto, ho 39 anni, sono gay e di sinistra. Personalmente, del fatto che oggi non sia stata approvata la legge, che sia stata bloccata la legge contro l'omofobia, non ne gioisco, perché ritengo che delle discriminazioni ci siano ancora, ma neanche sono deluso. Non ne gioisco perché appunto discriminazioni ci sono, ma credo che vadano affrontate con altre leggi, cioè con i diritti, con il riconoscimento dei diritti, perché secondo me questa è l'unica strada. Personalmente, sapere che una persona fa un mese in più di carcere perché quando mi ha picchiato ero gay non mi cambia molto. Le discriminazioni vere sono proprio quelle dell'impossibilità di sposarsi, di reversibilità della pensione, tutto quello che abbiamo detto.
Sì.
Per fare questo c'è bisogno della legge, è inutile dire che le leggi non servono, servono. La riflessione su oggi non è tanto sulla destra, che personalmente non mi sorprende, ma a parte forse qualche rappresentante di AN che ha votato a favore.
Sì, dell'ex Alleanza Nazionale, i finiani hanno votato,
esatto,
tutti a favore.
Esatto. Personalmente credo che vada fatta una riflessione profonda a sinistra sulle associazioni gay che ci dovrebbero rappresentare, che ci vogliono rappresentare, e anche i rappresentanti in Parlamento, a cominciare dall'onorevole Concia. Credo che per loro sia una sconfitta politica pesante. Hanno pensato di cavalcare questo tema dell'omofobia, e personalmente secondo me non era un tema da cavalcare, era quello dei diritti, quello da cavalcare. L'hanno cavalcato, hanno giocato.
Su quello non c'è spazio in Parlamento, questo momento.
No, certo, lo so anch'io, però un politico deve fare queste lotte.
No, e d'accordo, comunque le lotte si fanno, le disegni di legge si presentano. Lei sa in questo momento che non c'è una maggioranza politica in Parlamento per approvare
i
DICO e tutte queste cose qui, no?
No, dottor Cruciani, però sicuramente in questi mesi c'è stata una maggiore attenzione, il tema era sul tavolo. Secondo me era un'occasione per affrontarla partendo dai diritti e non dalla repressione, personalmente. Comunque hanno giocato a ribasso, perché questa legge tra l'altro introduceva nuove discriminazioni, perché è stata stralciata tutta la questione trans proprio per favorire il voto della destra, era stata limitata la sola violenza fisica proprio per far votare la destra, e sono stati sconfitti. Quindi a mio avviso
quelli che cioè vanno in crisi i rappresentanti del movimento gay, sia politici che associativi, che secondo me dovrebbero fare un passo indietro e riflettere un po' di più sul
tipo di strategia che hanno adottato.
D'accordo,
Massimiliano,
nulla.
La ringrazio. Antonio da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera, volevo fare un intervento velocissimo sulla candidatura di Palermo e prima di tutto mi ha tranquillizzato molto l'onorevole Strano dicendo che è una goliardata, quindi insomma abbiamo capito che di goliardata si tratta e quindi la tratteremo in questo modo. Peraltro ho anche capito Antonio Albanese da chi prende spunto, se mi concede la battuta, per i suoi comizi di Cettola Qualunque, perché mi sembrava sentire Strano parlare di delle statue greche che potranno servire per candidare Palermo alle Olimpiadi. Onestamente, ripeto, mi ha fatto piacere sentire dalle sue labbra che era una goliardata, quindi per questo la prendiamo. L'unica cosa che mi ha ricordato un po' questa situazione di Palermo, delle analogie che ci furono qualche anno fa, non so se lei si ricorda, quando Napoli si candidò per ospitare la Coppa America.
Sì, la questione però era molto più, come dire, fattibile, poi fu sconfitta alla fine da Valencia, ma non abbiamo tempo, Antonio, riprendiamo questo discorso domani. La Zanzara è radio24.it, ciao.
La Zanzara.